A Radio Fly, a questo punto della mattinata, io saluto la nostra ospite, la dottoressa Edy Marrucchi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Psicologa, psicoterapeuta, presidente dell'associazione Girotondo Intorno al Sogno. La trasmissione di oggi fa parte del ciclo di appuntamenti dal titolo Disturbi alimentari e legami d'amore. Oggi il titolo, dottoressa Marrucchi, è Anoressia e bulimia, malattie dell'amore. Perché vengono chiamate così?
Sì, vengono chiamate così. Questa definizione mette in luce come per la psicoanalisi sia importante che queste malattie, questi sintomi, non vengano ridotti a un disfunzionamento alimentare, a un semplice disfunzionamento della macchina corpo. E quello che è il nostro intento è proprio quello di mettere in luce quella che è la dimensione più relazionale che determina l'insorgere di queste problematiche. Quando un bambino nasce e un bambino viene accudito dalla madre, di solito viene nutrito dalla madre, non viene nutrito soltanto nel corpo. Quindi quando una mamma allatta il proprio figlio, non lo nutre soltanto nel corpo, ma lo nutre, come si dice, anche nell'anima. Quindi c'è anche un accudimento da un lato emotivo. Quindi la madre è il primo incontro che il bambino ha rispetto alla possibilità di essere anche nutrito da un punto di vista affettivo. Per questo il cibo, più di qualsiasi altro oggetto, si presta a veicolare l'affettività, e questo resta per tutta la vita. Dunque, il fatto che a un certo punto la madre riesca a far passare, nel momento in cui allatta, nutre il proprio bambino, anche questa dimensione di accudimento affettivo, fa sì che il bambino si percepisca al sicuro e riesca ad avere un primo impatto con la vita come qualcosa di positivo, come qualcosa di buono. Ci sono molti studi che sono stati fatti che attestano come il solo accudimento, da un punto di vista dei bisogni corporali, quindi dei bisogni fisici, non sia sufficiente alla nascita psicologica ed emotiva del bambino. E vediamo proprio come la deprivazione di quelle che possono essere delle attenzioni piuttosto che dei accudimenti affettivi portano il bambino a non svilupparsi, quindi a non avere un percorso evolutivo adeguato. Quindi questo ci mostra proprio come ci sia uno scarto tra un bisogno fisico di accudimento e invece una soddisfazione da un punto di vista della domanda d'amore. Che cosa accade? Accade che nel momento in cui, per qualsiasi motivo, una madre non riesce a veicolare questo, per il bambino c'è un impasse, quindi un cortocircuito proprio rispetto alla questione del sentirsi riconosciuto nella propria particolarità. Dunque, pensiamo ad esempio alla scelta della cameretta, piuttosto che a quanto i genitori, prima di accogliere alla vita un bambino, fantasticano, si immaginano quello che sarà il suo futuro, e quanta cura mettono, quanto amore mettono nella scelta del nome, che in qualche modo poi determinerà anche il futuro e il destino del bambino. Quindi l'amore per il nome, amare quel nome, fa sì che il bambino senta un desiderio non anonimo da parte dei genitori, e questa scelta del nome veicola, che è fondamentale, veicola la particolarità con cui quel bambino viene amato. E la questione del riconoscimento è qualcosa che tutti abbiamo, è proprio un bisogno, una necessità dell'essere umano. Quindi in qualche modo ognuno di noi che cosa domanda? Domanda di essere amato e riconosciuto nella propria particolarità, per il proprio modo particolare di essere. E il primo incontro è proprio quello con l'altro materno, quindi con il riconoscimento della madre. E nella clinica noi questo lo vediamo quotidianamente, quanto questo poi condiziona ognuno di noi, bambini, uomini, donne, adulti, giovani. E in particolare per quanto riguarda i disturbi alimentari, questo prende una connotazione precisa.
In che modo il legame con la madre influenza poi la formazione di questi sintomi?
La madre, l'incontro con la madre, pensiamo ad esempio al momento dell'allattamento, è il momento in cui un bambino per la prima volta ha l'occasione di incontrare il volto della madre, l'abbraccio della madre. Quindi tutto quello che è legato a questo momento, il battito del cuore della mamma, il profumo della pelle della mamma, la voce della mamma, tutto questo funziona da contenitore per il bambino. E se questo contenitore è sufficientemente adeguato, quindi contiene il bambino si sentirà al riparo da tutte quelle sensazioni che invece in qualche modo lo possono destabilizzare. Quindi il volto della mamma, lo sguardo della mamma diventa per il bambino il primo specchio, quindi è proprio il precursore dello specchio. Nel momento in cui la mamma, attraverso questo sguardo, attraverso questo prendersi cura del bambino, veicola tutto quello che abbiamo detto prima, quindi tutto il modo in cui ha iniziato ad amare il bambino ancora prima che venisse al mondo, permette al bambino di sentirsi riconosciuto. Che cosa accade però a volte? A volte accade che invece di questo sguardo di riconoscimento e di amore, il bambino incontra una smorfia nel volto della madre. Questo ad esempio può accadere nelle mamme in cui per qualsiasi motivo c'è una profonda angoscia legata a una difficoltà nel prendersi cura del bambino. Quindi in questi casi cosa succede? Che la mamma forse è più attenta a gestire il proprio stato emotivo, è più attenta a difendersi rispetto a quelle che possono essere le sensazioni che ha e che la angosciano, e piuttosto che attenta a quelli che possono essere i bisogni anche affettivi del bambino. Allora che cosa succede in questi casi? Che il bambino, invece di incontrare questo sguardo buono, amorevole della mamma, è attento, quindi di vedere il volto, di riconoscere il volto della madre, un primo specchio che gli rimanda un'immagine di quello che è, incontra la necessità di stare attento a come la mamma si muove e come è quella che è la mimica della mamma. E questo perché? Perché sviluppa un'idea inconscia naturalmente, essere lui colui che deve contenere gli stati emotivi della madre. Quindi in questa attenzione che pone a quello che può essere il disagio emotivo della mamma, lui tenta di trovare quella risposta più adeguata che la possa far stare più tranquilla. Questo non significa che tutti i bambini che incontrano questo svilupperanno poi un disturbo alimentare, però noi quello che vediamo è che nella clinica disturbi alimentari è molto frequente questo tratto, per cui il bambino è sempre più attento a cercare di riconoscere quelli che possono essere i bisogni della madre e cercare di rispondere a questi, piuttosto che essere lui colui che riesce ad essere rassicurato dalla madre. Quindi è come se a questo punto si crea un cortocircuito per cui i conti non tornano e diventa il bambino quello che deve tenere, funzionare da contenitore per la madre.
Lo diceva lei, dottoressa, molti figli che soffrono di questi sintomi hanno però avuto genitori amorevoli. Allora perché sviluppano comunque questi problemi?
Perché bisogna fare una distinzione tra il prendersi cura e l'amare. Quello che noi incontriamo in psicoanalisi è che la domanda d'amore non coincide con l'attenzione che i genitori hanno nel prendersi cura dei figli. Uno psicanalista francese, Jacques Lacan, che è quello che poi orienta a livello teorico anche la nostra pratica clinica, afferma che amare significa donare ciò che non si ha. Che cosa significa questo? Che l'amore è amare significa donare ciò che non possediamo. Quindi che cosa domanda la ragazza anoressica? Domanda di ricevere non tanto il cibo, non tanto qualcosa che l'altro ha e ha in abbondanza, e non è a caso che questi disturbi alimentari si sviluppano prevalentemente, quasi si sviluppano nei paesi dove c'è benessere, quindi dove c'è abbondanza di cibo. Domanda che ci sia nell'altro un segno d'amore. Quindi questa in realtà è una domanda d'amore che cerca di scavare nell'altro una mancanza. Quindi il soggetto anoressico, la ragazza anoressica, dice no al cibo, no a ciò che l'altro ha, no ai regali, no ai soldi, tante volte accade proprio questo, in nome di qualcosa che l'altro, che il genitore non ha, che sia il tempo, che sia quel segno particolare che fa riconoscere che è l'altro è proprio lì per lei. Quindi sceglie di mangiare niente per dimostrare che tutto il cibo del mondo non è sufficiente a soddisfare una domanda d'amore, che non c'è niente che l'altro ha che possa arrivare a soddisfare questa domanda d'amore. Io spesso faccio un esempio che è molto semplice: nel momento in cui c'è una tavola imbandita e dono un pezzettino di pane secco con un bicchiere d'acqua, rischio veramente di fare elemosina. Mentre se siamo nel deserto e l'unico cibo che posso avere per i prossimi giorni è quel pezzettino di pane e quel bicchiere d'acqua, che è ciò che ti può salvare la vita, allora quella non è più elemosina, ma è un dono d'amore. Dono ciò che non ho. Quindi è proprio questo che in qualche modo il soggetto anoressico cerca di dimostrare all'altro.
E perché invece alcune ragazze quando sono tristi mangiano?
Beh, questo è qualcosa che capita spesso e capita un po' a tutti. Faccio un esempio di una scena di un film che forse molte persone hanno visto, che è quello del diario di Bridget Jones, no? C'è una scena in cui lei è sul divano in pigiama, in tuta, che sta mangiando mille cose, e a un certo punto dice basta, adesso basta. Si alza, decisa a ricominciare a prendere il suo ritmo di vita, mentre passa, tocca la segreteria, accende la segreteria e la segreteria dice non ci sono nuovi messaggi, e lei sta aspettando un messaggio invece dal ragazzo amato, e lei si rimette sul divano e ricomincia a mangiare. Allora questo fa vedere proprio come lì dove il soggetto non incontra un segno della presenza dell'altro, inteso come un segno d'amore dell'altro, allora tenta di sopperire a questa frustrazione e riempire questo vuoto emotivo che ha attraverso l'oggetto cibo. E questo lo vediamo proprio nella logica anche delle ragazze bulimiche, o lì dove c'è un binge eating, no? Quindi al di là che ci sia il vomito oppure no, c'è questo tentativo di riempire un vuoto che in realtà paradossalmente con più cibo si introduce e più questo vuoto, questa voragine diventa più grande. Questo lo ascoltiamo ad esempio in molti genitori quando sono preoccupati perché il figlio magari ha poco appetito. Che cosa fanno molti genitori? Accendono la televisione, un video, e iniziano a ingozzare il proprio figlio. Noi questo lo ripetiamo allo sfinimento proprio: i figli non sono dei sacchi da riempire. È importante che il bambino sia consapevole di quello che mangia, e la possibilità di prevenire questo tipo di disturbo, quindi la confusione che può intercorrere tra lo stomaco, la fame e la sensazione di frustrazione, quindi un disagio emotivo, vanno tenuti, cioè va sempre sottolineata. E il bambino che riesce a, insieme al genitore, a sviluppare una curiosità nell'assaggiare nuovi cibi, piuttosto che il gusto e il piacere di mangiare magari a tavola insieme, è un bambino che sicuramente avrà più chance di non incorrere in queste problematiche. Perché quello che veramente incontriamo spesso e volentieri è che l'idea, soprattutto nel periodo storico in cui viviamo, che l'ultimo telefonino, l'ultimo oggetto, l'ultimo gioco, l'ultimo videogioco, piuttosto che l'abbondanza di cibo, possa andare a riempire qualcosa dell'ordine di una mancanza. La mancanza è strutturale nell'essere umano e è qualcosa di estremamente positivo, perché è attraverso questa mancanza che il soggetto inizia a sviluppare la curiosità e il desiderio creativo. Si può immaginare un fuoco, no? Per poter bruciare non può essere completamente otturato, ci deve essere al centro, al cuore, uno spazio vuoto dove circola l'aria. E questo è il soggetto umano, in qualche modo. Affinché ci sia desiderio, ci sia curiosità, occorre riuscire a trovare la chiave per sopportare questa mancanza, quindi trasformare il vuoto in accettazione di una mancanza strutturale.
Bello, mi piace chiudere con questo concetto, che poi magari ci sarà modo di ripeterlo e sottolinearlo anche nei prossimi appuntamenti. Il prossimo sarà il 14 di novembre e il titolo sarà Disturbi alimentari e immagine di sé. Grazie alla dottoressa Edi Marrucchi, psicologa e psicoterapeuta, di essere stata con noi quest'oggi. Grazie.